Allora, come avevo indicato stamattina, vorrei proprio a modo di esemplificazione presentare quello che è il cammino delle beatitudini per cogliere la portata della rivelazione di Gesù e vedere dove si collocano le nostre fatiche. È sempre più o meno lo stesso tema, soltanto che ve lo giro in mille aspetti. Il passo è notissimo, quello di Matteo 5. Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli, si mise a parlare e insegnava loro dicendo, e c'è tutto, la serie delle beatitudini. Beati i poveri in spirito, perché di essere il regno dei cieli, la prima. E, diciamo, sarebbe l'ottava. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essere il regno dei cieli. La prima e l'ottava hanno la stessa conseguenza. Di essi è il regno dei cieli. Tutte le altre beatitudini all'interno hanno la conseguenza al futuro. Saranno consolati, avranno in eredità la terra, eccetera. Poi c'è sono due affermazioni successive che non fanno che esplicitare l'ottava beatitudine. Cioè, beati voi quando vi insulteranno, non vi perseguiteranno, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. C'è sempre il discorso della ricompensa che va colto nel suo significato vero, se no fraintendiamo tutto il testo. Quello che noi traduciamo per beati, noi potremmo anche rendere felici, no? Felici i poveri in spirito, eccetera. Vorrei fare alcune chiose di introduzione. Forse che Gesù invita a essere felici? È così? No! No! Gesù non invita affatto a essere felici. Gesù sta dicendo, è questo che noi stentiamo poi a comprendere, ma in tutto il Vangelo è così. Cioè Gesù sta dicendo, volete partecipare alla gioia del Figlio di Dio che è stato inviato per mostrare la grandezza dell'amore del Padre per gli uomini? Allora, queste sono le porte di accesso che vi fanno intuire come si muove l'umanità di quel Figlio. Cioè, non è un'esortazione a essere felici, è l'indicazione delle porte di accesso per partecipare a quella che è la disposizione di fondo, diciamo, no, del Figlio di Dio fatto uomo, che è inviato a mostrare, ormai ve l'ho ripetuto in mille modi, la grandezza dell'amore del Padre. Per esempio, quando Giovanni Battista deve indicare la presenza del Figlio di Dio, dice, prima lo battezza, no? Poi il giorno dopo, quando Gesù si presenta, lui dice, ecco l'agnello di Dio. Se andate a rileggere, questi sono i primi due capitoli di Giovanni, no? E voi vedete che per quel figlio si usano tre termini. O meglio, per quel profeta si usano tre termini, figlio, servo e agnello. Tutti e tre sono aspetti dell'unico mistero. E ricordate che in greco servo e figlio possono essere detti con un termine solo, pais. In aramaico, servo e agnello è un termine solo, talia. Perché i tre termini, cioè questi tre termini, che si possono descrivere con due parole solo però, perché si usano tutti contemporaneamente. Per riconoscere il mistero della figura di Gesù, tutti e tre i termini sono necessari. Allora, lui è figlio, però un figlio che non si fa vanto della sua proprietà e quindi si fa servo. Servo è collegato alla intimità con il padre che ama i suoi figli e il figlio, stando unito al padre, gli è unito proprio in rapporto a questo amore per noi. Tanto che la sua vita, quindi tutto il corso della sua vita, noi potremmo dire, tutta la sua umanità si gioca nell'obbedienza al padre come servo. Questa obbedienza rivela sia l'intimità con il padre, sia la solidarietà con noi. È servo obbediente a tal punto da essere sacrificato come agnello. E nella espressione dell'inno cristologico, no? Obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Allora, con l'immagine dell'agnello viene, come colta tutto il mistero della redenzione. Pensate al riscatto, al sacrificio, all'ottenimento, della possibilità di essere in comunione con Dio nella sua alleanza. Questo fatto però è giocato nei termini dell'obbedienza, obbedienza che è vissuta dal figlio. Quindi tutti questi tre aspetti sono da comprendere in quel beati. Essere beati vuol dire tenere insieme il fatto di essere figlio, di essere servo e di essere agnello per chiunque. Già noi, già qui, dice una felicità così è meglio prendere un pochino le distanze. Per esempio, pensate quanto sia importante tener conto di questa dimensione, per esempio per noi di figliolanza. C'è un detto della tradizione cassidica che dice, hanno chiesto a un famoso maestro, no? Qual è la cosa peggiore che possa compiere l'istinto del male? Rispondete? Il diavolo. Che cosa di più cattivo ci può far fare? Noi non avremmo mai risposto così. Dice, la cosa peggiore è che l'uomo dimentichi di essere un figlio di re. Se voi tenete conto che dire re era uguale a come dire messia, no? Era uguale come a dire la realtà di Dio che si rivela, di cui noi siamo fatti. Allora, la punta di veleno dei nostri peccati non sta nella materialità dei peccati, qualsiasi sia, ma sta nel fatto di farci dimenticare che noi comunque siamo figli di Dio. Dire figlio di re, figli di Dio. Non solo, ma il veleno è quello di giustificare la nostra lontananza con Dio perché siamo cattivi. Questo è esattamente la punta di veleno dei peccati. Il diavolo non si dà molta premura che noi facciamo peccati, ci arriviamo già da soli, non c'è bisogno della sua spinta. Ma al diavolo interessa che noi restiamo chiusi nei nostri peccati. Al diavolo interessa che, oppressi dai nostri peccati, noi ci stacchiamo, noi dimentichiamo la nostra ascendenza divina, figli di re. Un'altra difficoltà che credo abbastanza comune è quella di immaginare che l'insegnamento di Gesù si sovrapponga, diciamo, a una dimensione, chiamiamola naturale, no? Di bontà, che lui porta a compimento. Come se, per dire, voi arrivate fino a un certo punto, io intervengo per far arrivare a un punto più alto oppure più profondo. Fondamentalmente noi pensiamo ancora così, nel senso che non c'è bisogno di essere cristiani per sapere se una cosa è buona o cattiva. Allora, diciamo, partendo da questo presupposto, noi immaginiamo che l'insegnamento di Gesù si aggiunge a quello che già di buono abbiamo perfezionandolo. Non è così. Cioè l'insegnamento di Gesù si colloca alla radice del nostro essere. Non è che completa il nostro essere, è che permette al nostro essere di essere realmente se stesso, cioè figlio di re. Cioè come lui, figlio di Dio, figlio, servo e agnello. Gesù mostra la radice delle cose, come leggere in realtà le dinamiche che vive il cuore dell'uomo. Gesù svela i segreti della nostra umanità. Pensate, penso, è una cosa che io comunemente ascolto dalle persone, di ogni genere, uomini, donne, in ogni circostanza. Ma siamo così complicati? Ma possibile che non riusciamo a capire come funzioniamo? Voglio una cosa, ne faccio un'altra. Immagino di ottenere una cosa, in realtà lavoro per andare in tutt'altra direzione. Noi non conosciamo come funzioniamo. Funzioniamo nel senso dentro, no? Cioè, vagamente sì, ma vagamente. Pensate solo quando, per esempio, uno ci offende, no? Come funzioniamo è facilmente noi, nella offesa, noi restiamo attaccati alla, come dire, io uso questa espressione, noi gran parte della vita la viviamo attaccati al carro del malvagio. Se c'è uno cattivo con noi, noi dipendiamo da lui. Ma porco cane, ma possibile? Ma è così. Allora, non sapendo come funzioniamo, crediamo sempre di, in qualche modo, ottenere il nostro diritto cercando di limitare il malvagio. Si riesce? Chi riesce a fare così? Nessuno. Ma noi regolarmente siamo in questa prospettiva. Invece di assumere la prospettiva radicale, il vostro cuore non funziona così. Se voi per l'offesa non allargate di più il cuore, vi perdete. Praticamente dipendete da uno che vi vuol male e dimenticate di dipendere da uno che vi vuol bene. Questo viene. Allora, tutte le parole di Gesù sono in funzione di far conoscere a noi, no, come funzioniamo a livello profondo, cioè come è strutturato il nostro cuore, come è strutturata la nostra umanità. Non sembra. E noi non siamo mai in pace con questo pensiero, ma è esattamente questo che, diciamo così, svela la rivelazione di Gesù, ho detto l'insegnamento di Gesù. Penso che la ragione di questo sia da, come dire, da attribuire alla spiegazione che fornisce Paolo nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo primo, al versetto 25, quando per illustrare l'insegnamento di Gesù lo contrappone a ciò che si aspettano gli ebrei e a ciò che si aspettano i greci. Quando dicono i greci aspettano sapienza, gli ebrei aspettano potenza, e invece dice ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Cioè praticamente è la presentazione di quello che sarebbe il mistero della croce, ma come rivelazione dei segreti dell'umanità. e l'attribuisce direttamente a Dio, perché se si fa leva sulla sapienza degli uomini, diciamo così, rifiutando quella che sembra la stoltezza di Dio, noi scopriremo che quella sapienza è vuota. È uguale per la potenza, no? Cioè, se noi cerchiamo potenza, voglio dire successo, se io riesco a scacciare uno spirito impuro, vuol dire che ho un certo potere, no? E allora la ricerca del potere, anche a livello spirituale, è una cosa importante. Ma chi ricerca potere, praticamente è in contrasto, rifiuta quello che appare come la debolezza di Dio. Ma San Paolo dice, e continua a ripetere, la stoltezza di Dio è più sapiente, la debolezza di Dio è più forte, vale a dire la natura umana l'ha creata Dio e solo Lui la conosce. Quella conoscenza della natura umana appare a noi nella incarnazione del Figlio di Dio che si fa uomo e mostra qual è la via e per vivere in comunione con Dio e per stare solidali con tutti. Le beatitudini sono la presentazione esemplificata di quelli che sono i passaggi che l'umanità deve vivere per poter sposare quella che è la stoltezza di Dio e la debolezza di Dio, ma che si fa più saggia e più forte della nostra, diciamo, dei nostri ragionamenti o delle nostre prospettive umane. Mi è venuto da pensare una cosa così. Se tutte le, diciamo, le cose che vogliamo nella vita e anche la modalità con cui le perseguiamo non sposano la debolezza di Dio, la nostra umanità si inasprisce e inasprendosi soffoca noi e soffoca gli altri. Cioè, se il bene che facciamo non è determinato, non si trova nella prospettiva della debolezza di Dio, la nostra umanità muore soffocata. Il solito esempio è dell'offesa. No? Quando io vengo offeso e se io voglio ristabilire il mio diritto, io primo non posso più ottenere quello che avevo prima. Due, mi viene la paura che domani è ancora peggio, quindi io divento sempre più, diciamo, inasprito con l'altro e sempre più perdo la dimensione di vastità, di larghezza della mia umanità. Allora, quella che sembra debolezza, perdona? Che noi non accettiamo? In realtà è la porta per poter tornare a vivere in modo più arioso, più spazioso, più bello la nostra umanità. Ma noi, che siamo così legati ai valori di cui il principe di questo mondo detiene la proprietà, noi vogliamo essere importanti. Se l'altro mi offende, il più importante è l'altro. E noi, per seguire questa cretinata, rischiamo di soffocare. Oppure diventiamo prepotenti, eccetera. Cioè, la nostra umanità perisce. E tutta la logica del Vangelo è dentro in questa stoltezza, debolezza. Ma di Dio! Mi ricordo di aver letto una volta un commento, no? Chi si stupisce? Voi sapete che nell'antichità la difficoltà più grande per accogliere l'annuncio cristiano, a differenza di noi, era l'umanità di Dio. Cioè, per un uomo antico era molto difficile digerire che è un Dio che si fa uomo, che l'umanità è qualcosa di deperibile, di poco conto, tanto più se è un'umanità offesa, quindi un'umanità ferita, un'umanità perdente, eccetera. Cioè, era molto difficile accettare che in quell'uomo, quindi già come umanità, ma in quell'uomo poi calpestato, come si dice, ferito, no? Umiliato, fosse presente la gloria della divinità. Tra l'altro, solo i grandi mistici riescono a cogliere che la vera gloria di Dio sta nella sua umiltà. Noi immaginiamo che Dio abbia rinunciato alla sua gloria per essere umile. Ma i grandi mistici dicono no, non ha rinunciato, è che quella è la sua gloria, perché la gloria di Dio è l'esplosione del suo amore. E l'amore non può che, come dire, essere calpestato per poter essere testimoniato. Invece per noi moderni la difficoltà è opposta. Noi crediamo a Gesù un grande uomo, ma a volte non lo diciamo neanche, c'è qualcuno che osa dirlo, ma noi non crediamo alla sua divinità. Ci sono molti teologi che non accettano la nascita virginale di Gesù, la risurrezione di Gesù. Cioè, la difficoltà per noi, per lo spirito moderno, è quello di accettare che un uomo sia Dio. Noi possiamo accettare che un uomo diventi Dio, ma non che Dio si faccia uomo. È la vera difficoltà. E credo che sia una delle difficoltà che anche a livello pastorale, a livello di insegnamento, alla fine è presente. Noi dobbiamo organizzare bene la pastorale e non crediamo all'opera di Dio. Cioè noi mettiamo in atto tutte le tecniche, diciamo, tutte le strumentazioni umane, che non è sbagliato, ma è soltanto un aspetto, piuttosto che far riferimento alla potenza di Dio. Cioè, per noi la difficoltà è di accettare che Dio ci ha fatto uomo e che quell'uomo è davvero Dio. Mi ricordo che in questi giorni l'ha ricordato anche Papa Francesco, no? Quando dice se Gesù ha fatto questo, non è, come dire, non so, un grand'uomo, ma è perché è Dio. Ma noi stentiamo molto a tradurre questo dato di fede in un dato culturale. C'è una difficoltà. La fede invece tiene insieme i due elementi, perché l'umanità non può essere vissuta che nella stoltezza e debolezza di Dio. E qui si ricollega anche a quello che dicevo stamattina sull'immagine di Dio che abbiamo. Per noi Dio è sempre un Dio della vittoria, un Dio vittorioso. Se noi perdiamo, non è Dio. Se noi subiamo uno scacco, allora vuol dire che Dio non ci vuole bene, non è con noi. Pensate al famoso motto ai crociati, Dio con noi, più gente ammazziamo. E che è normale pensare così, ma non è evangelico. Per noi è facile giudicare quelli del passato, ma dobbiamo trovare le forme di adesso in cui noi, credendo che Dio è vittorioso, e molte volte, non so, facciamo dei giudizi cattivi con le persone, giudichiamo male, non sappiamo attendere, per esempio, no, il pentimento oppure la conversione delle persone. Noi dobbiamo sempre intervenire. E questo non è evangelico, va bene. Non ho capito. No. Stasera ce lo spiega. Il motivo profondo, no, di tutte queste riflessioni è legato a questa semplice constatazione, e che è proclamata nel libro dell'Apocalisse. La salvezza appartiene a Dio. Siete tutti d'accordo? Allora, se la salvezza appartiene a Dio, anche la felicità appartiene a Dio. Perché chi non può dare salvezza, non può dare felicità. Ed è qui dove casca l'asino, io direi. Cioè, per noi scindiamo le due cose. per noi la felicità non è legata alla salvezza, perché non ne cogliamo la radice divina. Per esempio, in termini molto concreti, se a me piace un gelato e vado a comprarmi un gelato, messo quei soldi, se no me lo rubo anche, e ho un piacere, il piacere me lo prendo quando voglio. Ma essere gioioso non posso prenderlo quando voglio, perché la gioia è l'effetto di qualcos'altro. Invece il piacere è ciò che prendo io. Quando si parla di felicità, non si parla di piacere, si parla di gioia. Ma la gioia non è immediata. Non si può andare a comprare al mercato. Il piacere sì, ma la gioia non si può comprare. Il piacere è momentaneo. La gioia non è momentanea. E tante cose di questo genere, no? Allora, solo chi dà salvezza può dare felicità. E non so se a voi è venuto mai in mente di pensare questa cosa. Nella scrittura non viene raccontato la caduta degli angeli. Si dà solo per scontato che ci sono angeli decaduti, che poi noi chiamiamo il diavolo, il demonio. E quando ci si deve immaginare, ma non fa più parte delle scritture, fa parte di tradizioni antichissime, ma non della scrittura. Quando ci si deve immaginare il peccato degli angeli, voi cosa immaginate? Cioè, in che cosa un angelo ha perso, diciamo, il suo rango di adoratore di Dio ed è diventato come una specie di ribello? Su che cosa si gioca la, diciamo, chiamiamolo così, la prova degli angeli? Come? Ma Gesù è venuto abbastanza dopo, gli angeli abbastanza prima. Allora, la punta della prova, così come è spiegata nella tradizione, sapete che il nome, no, Lucifero, è come indica come l'angelo più bello. L'angelo non può non sapere che è creatura di Dio, ma essendo una creatura così perfetta, ha immaginato di potersi dare anche la felicità. Vale a dire, la scelta della via per essere felice, l'angelo ha ritenuto che potesse essere improprio. Quando Dio ha disposto che gli angeli, che pure erano creature più perfette, fossero rese serve di creature meno perfette come gli uomini, allora gli angeli, chi ha accettato il volere di Dio, è rimasto angelo. Chi non ha accettato questo abbassamento, diciamo, è diventato demonio. Anche questa spiegazione è legata al fatto che se il volere di Dio è, diciamo, si è realizzato, si è compiuto, no? Nel suo amore per gli uomini e non per gli angeli, vuol dire che gli angeli, stavolta angeli adoratori celesti, gli angeli per poter conoscere la grandezza di Dio devono guardare agli uomini, perché l'amore che Dio ha per gli uomini, gli angeli non lo conoscevano. E siccome Dio si è espresso nella sua grandezza come amore per gli uomini, l'angelo che accetta questo e che si mette a servizio degli uomini perché gli uomini possono corrispondere a questo amore per il nostro angelo custode, allora sono rimasti angeli. Gli angeli sono coloro che sanno adorare Dio per una cosa che non li riguarda, perché riguarda gli uomini. Chi non ha accettato questo e aveva delle ragioni, noi diremmo, per non accettare, perché l'angelo è come creatura più perfetta dell'uomo. Chi non ha accettato questo è restato demonio. Il demonio fa pagare alle creature l'amarezza della sua gelosia. Lui, per quanto sia più perfetto degli uomini, non può più godere della sua bellezza. E allora, siccome è geloso, tira anche gli altri a non godere della loro bellezza, come normalmente. Avete mai visto due bambine che una bambina ha una cosa e l'altra ne ha una che non vale di meno, non gliela dà, appena può, prende e la spacca. Così almeno siamo pari. Il diavolo fa così. È un essere capriccioso. Per questo motivo. Queste non sono rivelazioni della scrittura, sono, diciamo, riflessioni che però ben fondate sulla scrittura, a indicare che il mistero della felicità è legato a questa rivelazione che Dio si abbassa per essere, per comunicare, diciamo, per manifestare la grandezza del suo amore. In questo abbassarsi c'è tutta la stoltezza e la debolezza, ma è esattamente la forma che rende Dio davvero Dio, e non per finta. Dio non ha mai da dimostrare di essere Dio. Di tutte le accuse che vengono fatte a Dio, non è che Dio si lamenta. Dio non ha bisogno di dimostrare a nessuno che è Dio, proprio perché lo è. Allora, le beatitudini sono da leggere all'interno di questo mistero, no, di rivelazione di Dio nella sua stoltezza e debolezza, ma per sottolineare che solo così l'umanità si compie in tutto il suo splendore. Quando noi percepiamo questo, leggiamo le beatitudini, allora le condizioni che sembrano esigenti, che sembrano aspre, sono semplicemente delle porte per gustare quello che da sempre noi andiamo cercando. E se lo rifiutiamo è perché in realtà restiamo sempre superficiali. È come se noi togliessimo il credito di fiducia a Dio che conosce il nostro cuore. Immaginiamo noi di conoscere noi stessi. E in realtà nessuno conosce se stesso. Un'altra piccola annotazione: in gioco nella felicità è la credibilità stessa di Dio che viene incontro all'uomo, senza però mai convincerlo all'evidenza. Ricordate, nell'amore nessuno può convincere l'altro all'evidenza. Nessuno può essere sicuro che l'altro ti vuole bene comunque, sempre, totalmente. Nessuno. E quando le donne, che sono più sensibili a questo, vogliono essere sicure, perdono il loro amore, perché diventano gelose e nella gelosia risultano amare e non permettono che l'amore possa sbocciare. È una stranezza, ma è così. E avviene anche con Dio. Tanto più che nella felicità non è in gioco l'esaudimento di un cuore, ma l'incontro di due. La felicità è sempre dentro un rapporto. Non esiste felicità da soli. Esiste il piacere da solo, ma non la felicità. La felicità è l'incontro di due cuori. E notate, l'incontro di due cuori non può mai essere manipolato. Chi cerca di manipolare esce dall'intimità e quindi non potrà più gustare la felicità. Questo non poter essere manipolato è un discorso che viene fatto a noi quando accogliamo la rivelazione del Vangelo. Non manipolatela, non tiratela di qua e di là, perché quella realtà che viene rivelata è esattamente quella che ci conduce alla felicità. Se noi vogliamo farla per vie traverse, restiamo sulla nostra fame. Né cogliamo il Vangelo, né soddisfacciamo la nostra umanità. E poi un'altra piccola cosa, invece domani mattina vi faccio la successione delle beatitudini. Un'altra piccola cosa è questa. Ve l'avevo già accennato, ma risalta molto bene nelle beatitudini. Allora, la felicità non è un affare di cose, ma è un affare di appartenenza. Non so se voi avete notato, un bambino che non sa di avere una mamma, perché viene a sapere che la sua mamma non è quella, e fa un'enorme difficoltà a riconoscere la sua identità. Cioè l'appartenenza è legata al mistero dell'identità di ciascuno. Vale a dire, nessuno sa chi è guardandosi allo specchio. Ognuno sa chi è se sta dentro una relazione, un rapporto, e gli viene rimandato la sua identità, cioè deve appartenere a qualcuno. Però, notate, l'appartenenza è anche un altro modo per indicare il possesso, la proprietà. Pensate al linguaggio amoroso: mia moglie, mio marito, mio amante e avanti, no? Sempre mio. Quel mio è estremamente ambiguo, ma tutte le realtà della vita vere sono ambigue. Vale a dire, quando quel mio è vissuto come appartenenza, c'è tutto, diciamo, l'intensità, la profondità di un mistero che vi riguarda. Ma quando il mio diventa proprietà, quindi io tratto l'altro come mia proprietà, si alza un muro e io né più arrivo all'altro, né più arrivo a me stesso. Cioè l'appartenenza è, diciamo, il terreno di un incontro di due persone in intimità. Il possesso, invece, è voler servirsi dell'altro per essere felici. Guardate che è molto facile scadere in questo, perché all'inizio nessuno si accorge che questo voler servirsi l'uno dell'altro è estremamente pericoloso. All'inizio sembra perfino positivo, perché è come se tu ti dessi all'altro, l'altro si dà a te, no? Ma quando questo movimento si irrigidisce, incomincia la paura. Ma allora io non sono amata perché sono io, sono amata perché sono una femmina, non perché sono io, o viceversa. Allora, l'appartenenza denota il livello in cui occorre collocarsi per poter gustare la felicità. Pensate, questo è il mio popolo, è il mio Dio. Appena questo scade da parte di Dio, certo che non scade, ma da parte nostra la cosa scade, diventa come una proprietà, allora pensate, è impossibile che ci vengano a invadere, è impossibile che il Tempio di Gerusalemme possa, dato che è l'abitazione di Dio, possa essere presa dai pagani. E invece, la proprietà distrugge, l'appartenenza allarga, l'appartenenza, diciamo, come dire, fa fiorire. E tutto il senso delle beatitudini è di realizzare attraverso quelle porte l'appartenenza a Dio. Appartenere a Dio è la forma più nobile di vivere l'umanità, perché Dio non ha bisogno di noi. Ogni amore che si vive, in parte, è una copertura di bisogni. Per quanto, diciamo, vale il bisogno, l'altro si serve di me. Con Dio questo non avviene. Allora, l'amore di Dio è davvero creativo, è davvero generativo, cioè è davvero portatore di vita. Allora, più si appartiene, più si è felici. A Dio però. E nella logica delle beatitudini è esattamente quel cammino che viene indicato. Cioè sono tutti i cammini per i quali realizzare questa appartenenza a Dio nel senso di allargamento di umanità. E questo allargamento non riguarda solo voi, ma riguarda tutti. riguarda tutta l'umanità. Se noi imparassimo diciamo, a leggere le cose così, a sentirle così, noi troveremmo molta meno fatica nel compiere i comandamenti, nell'osservare diciamo, l'insegnamento di Gesù, nel seguire Gesù. E invece, quello che io ho constatato è che è una specie di domanda di fondo che sempre mi pongo, ma perché l'amore a Gesù, la sequela a Gesù, il volere stare con Gesù non attiva quasi mai le energie profonde del nostro cuore? Se io mi innamorassi di una donna, tutte le energie che ho vengono fuori. E con Dio mica tanto. Quando io sono, per esempio, offeso, vale di più il riferimento a me stesso che non a questo amore del Signore per me. Come mai? Cioè, come mai la parola del Signore, la sequela del Signore, non riesce ad attivare tutte le energie del cuore? Noi ne abbiamo in una riserva incredibile, ma ne usiamo pochissime. Perché non riusciamo ad accedere? La domanda mia vera alla fine di tutto questo è: perché non ci lasciamo mai toccare da Dio? E poi domani farò l'ultima parte, perché domani poi chiudiamo il nostro percorso, dovunque siamo arrivati.